Sono le 11:02, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Questa è Pubblica Radio Popolare. Tutti i giorni, dal lunedì al giovedì, mezz'ora tra le 11 e le 11:30. Vi ricordo che Pubblica, come tutte le altre trasmissioni del palinsesto di Radio Popolare, le potete ascoltare anche in podcast. Andate su radiopopolare.it, scegliete la pagina della trasmissione e lì trovate il podcast relativo. La vicenda giudiziaria che sta coinvolgendo in questi giorni la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen richiama un po' alla memoria un fatto fondamentale dei mesi più acuti della pandemia da Covid-19. Allora, la prima questione riguarda appunto l'inchiesta in cui la Presidente è in qualche modo coinvolta. Gli investigatori della Procura Europea stanno appunto indagando su dei presunti illeciti penali nella trattativa sull'acquisto dei vaccini anti-Covid, trattativa che c'era stata tra la presidente von der Leyen e l'amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla. Dicevo che appunto questa vicenda giudiziaria fa venire a mente l'origine, no, della vicenda, quella trattativa, quei contatti, quel contratto che fu poi firmato. L'Europa trattò con i colossi farmaceutici, appunto come l'americana Pfizer, per l'acquisto di milioni di dosi di vaccino e Pfizer in qualche modo fece valere il proprio status di monopolista della conoscenza, segnatevi questa espressione, proprio nel campo dei vaccini anti-Covid. Un'operazione che fruttò allora circa 20 miliardi di euro alla società americana multinazionale del farmaceutico Pfizer. E allora quella trattativa ricorda, fa venire alla mente a chi non si occupa di queste questioni tutti i giorni, che cosa significa lo strapotere che assicura in qualche modo il brevettare pezzi di conoscenza, in alcuni casi un vero e proprio bene pubblico, come nel caso dei vaccini. I brevetti non sono solo quelli che si applicano al settore farmaceutico, ci sono altri settori rilevanti, quello digitale, quello agroalimentare, se pensiamo alle sementi, quello della difesa, quello militare. Chi brevetta di più? Che cosa si brevetta di più? Ci sono dei dati abbastanza recenti dell'Ufficio Europeo dei Brevetti, che si trova a Monaco di Baviera, che dice che i principali settori che hanno presentato domande di brevetto all'Ufficio Europeo nel 2023 sono stati la comunicazione digitale, la tecnologia medica e la tecnologia informatica. Questi tre settori, quelli che hanno avuto una maggiore richiesta domande di brevetto presso l'Ufficio Europeo. Da dove arrivavano queste domande? Anche qui c'è una classifica pubblicata sempre dall'EPO. I primi 5 paesi di origine appunto di queste domande di brevetto europeo nel 2023 sono stati gli Stati Uniti, la Germania, il Giappone, la Cina e la Repubblica Popolare la Corea del Sud. Saluto subito gli ospiti di questa mattina che sono Massimo Florio, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, dottor Liguori.
Economista all'Università Statale di Milano, fa parte del Forum Disuguaglianze e Diversità. Buongiorno e benvenuta anche alla professoressa Roberta Rabellotti.
Buongiorno.
economista anche lei all'Università di Pavia, esperta di economia dell'innovazione. Professor Florio, io comincerei da lei, anche perché noi ci siamo sentiti altre volte in passato, così come con la professoressa Rabellotti, ma in particolare proprio per parlare di privatizzazione della conoscenza, riprendendo appunto il titolo di uno dei suoi ultimi libri. E allora, si dice che il brevetto tutela un po' l'ingegno dell'inventore, stimola in qualche modo l'innovazione, fa crescere quindi di conseguenza l'economia. Allora le chiedo che cosa significa però creare, autorizzare un monopolio intellettuale, ad esempio nell'uso dei farmaci, dei vaccini?
Comincerei ricordando una storia che è quella di un altro vaccino, il vaccino per la poliomielite. Albert Sabin, che era un profugo ebreo dalla Polonia, dichiarò: i nazisti mi hanno ucciso due meravigliose nipotine, ma io ho salvato i bambini di tutto il mondo. Non l'ha trovata una splendida vendetta? Tanti insistevano che brevettassi il vaccino, ma non ho voluto, è il mio regalo a tutti i bambini del mondo. E anche l'altro vaccino sulla poliomielite, quello di Salk, non è brevettato. Invece, se lo avessero brevettato, facciamo una storia controfattuale, e avessero ceduto a una specifica società il diritto esclusivo di produzione, ad esempio, invece di avere il vaccino per la poliomielite come un bene pubblico, sarebbe stato un bene privato, i prezzi sarebbero stati stabiliti dalle società che avessero avuto il brevetto. Con ogni probabilità ci sarebbero stati milioni di morti in più o di invalidità in più, perché di fatto un brevetto, stabilendo un potere di monopolio, rallenta la diffusione della conoscenza.
Questa decisione di consentire il brevetto su alcuni tipi di beni, in particolare quelli che possono essere ad esempio beni di necessità importantissimi, salvavita nel caso dei farmaci, la decisione se è possibile brevettarli o meno sta in capo a qualche autorità o sono le regole, virgolette, del mercato che inducono una scelta anziché un'altra?
È la legislazione dei paesi, quindi sostanzialmente è la politica dei governi che consente questo, in particolare i trattati internazionali presso l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Anche in occasione dei vaccini del Covid-19 presso l'Organizzazione Mondiale del Commercio si è svolta una battaglia anche dal punto di vista legale, oltre 100 paesi hanno chiesto che fossero sospesi i brevetti, ma siccome lì di fatto si va all'unanimità non si è riusciti a trovare un accordo. La legislazione negli Stati Uniti in passato prevedeva che se c'erano dei finanziamenti pubblici, e ci sono enormi finanziamenti pubblici a sostegno della ricerca biomedica, quasi 50 miliardi all'anno solo da parte dei National Institutes of Health, nel caso ci siano finanziamenti pubblici o non si possa brevettare o il brevetto debba essere condiviso con il settore pubblico. Invece si è liberalizzato e privatizzato tutto ciò e il risultato è il conto salatissimo che abbiamo pagato per i vaccini Covid-19, dentro i 15-20 euro a dose per i vaccini a mRNA messaggero abbiamo pagato anche probabilmente 15 euro da 10 a 15 euro di profitti per le imprese. Avremmo potuto finanziarci i sistemi sanitari pubblici dei paesi dell'Unione Europea su scala importante.
Professor Florio, un'ultima domanda prima di salutarla. Lei è stato colui che ha elaborato un po' una proposta, poi fatta proprio anche dal Forum Disuguaglianza e Diversità, di creazione di una struttura pubblica europea che possa sviluppare lei, in quanto pubblica, vaccini, farmaci come beni comuni. È stato un percorso lungo, no? Che l'ha portata poi alla scrittura vera e propria, nero su bianco, di una proposta di costituzione di questa società, di questo ente, Biomed Europa, questo il nome. A che punto siamo? Voi l'avete presentata anche al Parlamento Europeo, a che punto siamo di questo iter, immagino, un po' difficoltoso, non in discesa di sicuro?
Non è in discesa, ma ci sono stati alcuni progressi. Il 12 luglio dell'anno scorso il Parlamento Europeo ha accolto una raccomandazione in questo senso. Attualmente è in corso la discussione sulla legislazione farmaceutica e il referente Volken per la regolamentazione del farmaco aveva inserito un articolo, l'articolo 40A, che parlava di una European Medicine Facility nello spirito della nostra proposta. L'emendamento di compromesso che ne è uscito, pensate che questa legislazione ha avuto migliaia di emendamenti, ha invece lasciato cadere la proposta, ma mi risulta che oggi, proprio oggi, nella giornata di oggi, alcuni parlamentari europei stanno raccogliendo le firme per riproporre la cosa nel voto in plenaria che ci sarà il giorno 11 aprile, quindi molto a breve. Tra poco sapremo come andrà.
Benissimo, allora ci tenga aggiornati, ci terremo aggiornati ovviamente anche noi. Massimo Florio, grazie e buona giornata, presto.
Grazie a lei, dottor Liguori.
Massimo, buona giornata. Massimo Florio, come dicevamo, economista all'Università Statale di Milano. Professoressa Roberta Rabellotti, anche lei economista all'Università di Pavia, esperta di economia dell'innovazione, grazie per essere rimasta con noi qui al telefono, perché adesso io voglio chiederle una cosa, partire da una questione molto, molto generale e forse sicuramente non forse imprecisa, cioè che mettendo insieme diversi pezzi, no, quanti possono essere i beni, le cose utili inventate e brevettate, cioè attorno alle quali sono stati garantiti dei monopoli per quanto riguarda il loro uso e il loro sfruttamento, possiamo dire, oppure è una esagerazione, che praticamente gran parte del mondo è tenuto, diciamo così, stretto da questi vincoli dei brevetti, cioè il mercato cosiddetto libero c'è fino a un certo punto.
Allora, grazie per la domanda. Sì, direi che c'è bisogno di fare un po' di chiarezza, nel senso che quello che è stato detto prima rispetto ai brevetti farmaceutici e in particolare ai brevetti che riguardano e al modo in cui sono stati soprattutto gestiti le richieste dei brevetti e le approvazioni dei brevetti dei Covid è assolutamente vero. Però forse è importante partire dalla definizione di brevetto, perché questa è una cosa che insegno sempre ai miei studenti e non è così scontato che ci sia una comprensione piena di che cos'è un brevetto. Ci sono dei motivi dietro l'esistenza dei brevetti e il motivo principale è il fatto che il brevetto garantisce a chi investe nella ricerca, che può essere un'impresa privata ma può essere anche un'università, perché i brevetti non sono detenuti solo da imprese private ma anche da soggetti pubblici, quindi università piuttosto che centri di ricerca pubblica, sostanzialmente viene garantito appunto a chi arriva ad un risultato innovativo la possibilità di proteggere questo risultato per un certo periodo di tempo per creare un incentivo ad investire in ricerca. Quindi questa è la motivazione principale, cioè garantire profitti sufficienti per pagare i costi e i rischi della ricerca. Però ci sono due elementi che vanno sottolineati. Il primo è che il brevetto ha una durata limitata, e quello della durata è un aspetto molto importante, cioè i brevetti Normalmente sono dati per una ventina d'anni, ma per esempio, proprio ritornando ai brevetti farmaceutici, c'è uno studio interessante di alcuni studiosi finlandesi in cui evidenziano come un modo per migliorare e affrontare una serie di problemi legati ai brevetti farmaceutici potrebbe essere proprio quello di, per esempio, garantire brevetti per una durata più limitata di tempo. Quindi, da un lato, garantire gli incentivi e i profitti a chi investe nella ricerca, ma dall'altro lato fare in modo che questi profitti siano garantiti per un periodo di tempo più limitato, e questo vuol dire che la produzione, per esempio, di farmaci generici da i risultati dei brevetti può avvenire in tempi più brevi, e questo è un aspetto importante. Quindi quella della durata non è la durata dei brevetti non è scritta nella pietra, è una questione politica. Il secondo aspetto importante, no, le lascio continuare, è il fatto che il contenuto dei brevetti è pubblico. E questo significa che attorno ai brevetti si può inventare. In economia dell'innovazione si parla di inventing around, cioè il brevetto, io concedo il brevetto, ma il brevetto deve essere, il contenuto del brevetto è pubblico, e questo fa sì che attorno ai brevetti ci sia la possibilità di altri soggetti di costruire e di migliorare, anche perché la maggior parte dei brevetti sono miglioramenti incrementali di qualcosa che esiste già nel mercato. Quindi,
ma in quel caso lì però io non posso sfruttarlo allo stesso modo con cui lo sfrutta il titolare del brevetto.
Assolutamente no, infatti per esempio nel campo della medicina a volte viene brevettata la molecola finale, a volte viene brevettato, cioè non sempre viene brevettato il processo attraverso il quale io arrivo a quella molecola. Allora, se io arrivo in un altro modo, posso utilizzare la molecola nello stesso modo. Quindi, voglio dire, questo è un aspetto importante. I brevetti nel caso dei vaccini sicuramente sono contestabili, però il brevetto di per sé non è il male in assoluto, ha una motivazione chiara e ci sono una serie di elementi sui quali si può operare che non necessariamente ci portano a una scelta brevetto sì, brevetto no.
Professoressa,
c'è una grande varietà, ecco.
Professoressa Rabellotti, lei si ricorderà che durante appunto i mesi quelli più cruciali della pandemia, due anni fa, qualcosa in più forse, tre anni fa, nel 2021, ci fu la campagna ad esempio del Sudafrica affinché appunto i vaccini anti-Covid non venissero fatti circolare con un brevetto e quindi vincolati in qualche modo da quell'uso dal commerciale. Lì il luogo in cui quella controversia doveva essere affrontata e in qualche modo risolversi era l'Organizzazione Mondiale del Commercio, perché non ci sono altre istituzioni da quel punto di vista, cioè qualcuno che possa dire... Penso all'Organizzazione Mondiale della Sanità, no? Il vaccino oggi ce n'è bisogno perché evitiamo il diffondersi appunto di una malattia su scala planetaria. Non c'è, virgolette, un giudice che può disporre quel tipo di utilizzo di un bene sottoposto a brevetto.
No, questo è assolutamente vero. Tutte le questioni che riguardano i brevetti sono gestiti a livello di appunto del WTO, però ci sono anche qui tutta una serie di strumenti che possono e che sono anche stati utilizzati anche rispetto ai brevetti sui vaccini. Per esempio, c'è un caso molto interessante che è quello un intervento di una ONG che è una ONG francese che è Médecins du Monde, che ha intervenuta questionando l'originalità di alcune caratteristiche dei brevetti di BioNTech. E questo perché a livello di diciamo, registrazione del brevetto, può essere fatta sicuramente una contestazione, però di solito queste contestazioni sono estremamente costose, ma c'è un ruolo interessante anche da parte di quelle che si chiamano le terze parti. In questo caso, per esempio, questa ONG ha ha contestato il fatto che una parte, cioè che alcuni aspetti di questi brevetti, adesso non entro nel dettaglio oggi perché non ho le competenze, però alcuni aspetti di questi brevetti in realtà sfruttassero delle conoscenze che erano state sviluppate precedentemente da università, università americane e università cinesi nello specifico. E questa contestazione, che è gratuita e può essere anche anonima, è stata accettata e quindi BioNTech ha per esempio dovuto ridurre la portata dei propri brevetti. Ridurre la portata significa che si apre la possibilità di intervenire su questi brevetti e di utilizzarli in modo e di utilizzare le conoscenze di questi brevetti per produrre per esempio vaccini alternativi piuttosto che per arrivare alla produzione dei vaccini attraverso processi alternativi. Certo. Quindi questo, quello che voglio dire è che ancora una volta è una materia molto complessa. Un altro aspetto importante è quello della concessione di licenze, per cui per esempio una cosa di cui si parla, un altro ambito interessante dove ci sono questioni simili a quelle dei brevetti legati ai vaccini è quello dei brevetti verdi, delle tecnologie diciamo legate per esempio alle energie rinnovabili e così via. Uh-huh. Anche qui c'è una grande discussione in corso sul fatto che i paesi in via di sviluppo debbano avere accesso a questi brevetti, però la discussione è non tanto quella che le imprese non debbano brevettare, ma quanto che per esempio le imprese nei paesi in via di sviluppo possono avere una concessione gratuita di questi brevetti. E quindi queste sono tutte discussioni che avvengono all'interno del WTO e che sono questioni di politica industriale, di politica economica.
Le voglio fare, professoressa Rabellotti, un'ultima domanda prima di salutarla. Sì. Prima leggevo la classifica dei paesi di origine delle domande di brevetto in Europa, cioè chi presenta, sì, le domande di brevetto all'Ufficio Europeo di Monaco di Baviera arriva da quale paese. Ora, sì, nel 2023 i primi 5 paesi di origine delle domande di brevetto erano Stati Uniti, Germania, Giappone, Cina e Corea del Sud, cioè su 5 di questi paesi principali soltanto uno è europeo e stiamo parlando, certo, delle domande di brevetto presentate in Europa. Questo numero, questo dato ci dice qualcosa anche sul futuro, no? Quante volte abbiamo sentito parlare in questi mesi, se non addirittura in questi anni, no? Di un rischio declino in generale dell'Occidente, si diceva, ma in particolare anche dell'Europa, gli Stati Uniti che mollano l'Europa. Questo dato che le leggevo un attimo fa, che cosa ci dice? Cioè in Europa sono soprattutto gli altri che registrano i brevetti, gli europei, a parte la Germania, quasi non lo fanno, poi ci sono delle percentuali ovviamente anche per gli italiani, i francesi, gli svedesi, ma comunque il dato principale riguarda 4 paesi extraeuropei su 5, professoressa.
Certo, certo, ci dice tantissimo, perché possiamo evidenziare due aspetti. Il primo aspetto è che gli attori principali che brevettano sono imprese di grandi dimensioni multinazionali in alcuni specifici settori. Lei prima parlava di settore della comunicazione, il settore delle macchine elettriche, perché appunto ci sono tante brevettazioni in quell'ambito che riguardano le energie rinnovabili, e il biotech. Allora, se proviamo a pensare, in Europa non è che abbiamo tante grandi imprese in quei settori lì, no? E quindi questo ci dice già il motivo per cui sono gli altri a brevettare nel mercato europeo, che è un mercato estremamente importante, quindi il fatto che, perché la cosa importante è che il brevetto viene registrato all'ufficio europeo dei brevetti, e questo tutela il possessore del brevetto all'interno di tutto il mercato dell'Unione Europea. Quindi il mercato europeo è molto importante, ma chi vende queste tecnologie nel mercato europeo non sono imprese europee. Quindi il primo aspetto è mancanza di imprese multinazionali, che sono quelle che poi brevettano, e mancanza di specializzazione in Europa in quelle che sono tecnologie settori in cui tipicamente si brevetta, perché questo è un altro aspetto importante.
Certo, ci resta un minuto, professoressa Rabellotti, prima di chiudere.
Sì, no, dicevo, non si brevetta in tutti i settori, cioè per esempio l'Italia, non so, nel settore della moda ovviamente non si brevetta. Si usano altri strumenti di tutela del proprio prodotto, no? Per cui questo è importante. Questa classifica sicuramente ci dà un'indicazione della debolezza europea nell'ambito della ricerca, e della ricerca in quelli che sono i settori di punta in questo periodo storico.
Roberta Rabellotti, economista all'Università di Pavia, grazie per essere stata qui con me anche a raccontarci, a partire dai fondamentali, che cos'è questo appunto universo dei brevetti, che è questione molto concreta e molto vicina alla vita di ciascuno di noi.
Grazie, grazie a voi.
Grazie a lei, buona giornata, a presto.
Buona giornata, arrivederci.
Parlavo all'inizio della inchiesta della magistratura, della procura europea, che sta indagando su quelli che sono presunti illeciti al momento dal punto di vista penale proprio nella trattativa d'acquisto dei vaccini anti-Covid tra la Commissione europea, nella fattispecie la presidente Ursula von der Leyen, e l'amministratore delegato di Pfizer, la multinazionale americana del farmaco, Albert Bourla. L'indagine al momento senza indagati, dal punto di vista della formulazione delle accuse, punta a stabilire se in questa trattativa ci sia stata interferenza nelle funzioni pubbliche, distruzione di SMS, corruzione, conflitto di interessi, perché quello dei messaggi tra Ursula von der Leyen e l'amministratore delegato di Pfizer è una delle questioni che appaiono centrali in questo momento dell'inchiesta, perché quei messaggi sul telefono della presidente sembrerebbero essere scomparsi. Sono le 11.29, noi chiudiamo qui la puntata di Pubblica di oggi. Ira Rubini con Cult è pronta nello studio 2. Noi ci risentiamo domani alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Ciao.